Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici radioascoltatori. Siamo giunti alla terza puntata della radiotelegrafia marittima. Sono Antonello Urbani e ringraziamo la Italian Broadcasting Corporation che ci ospita mettendoci pienamente a nostro agio in questa trasmissione. Ed è doveroso ricordare che la IBC è presente on air sin dal 1979. Bene, con noi c'è sempre l'amico marconista Lino Pappalardo, che salutiamo.
Un saluto generale a tutti, eccoci pronti per nuove pillole per la radiotelegrafia marittima.
Grazie Lino, bentornato. Oggi apriamo il nostro programma con una curiosità. Avrete notato che all'inizio, ai primi secondi della nostra messa in onda, ascoltate il segnale in CW di CQ. CQ è la famosa chiamata che si usa in CW. E per farvi capire di quanto poteva essere di uso comune la telegrafia, abbiamo trovato nei meandri del web una chicca, una canzoncina, per la verità, molto divertente. Dovrebbe risalire al 1964. Ve la vogliamo fare ascoltare per qualche secondo.
Da-di-da-di-da-da-di-da. What do you hear over the air? CQ serenade. So you don't know just what it means. Dust your shoes off, shake out your jeans. Get on your feet, jump to the beat of CQ serenade. CQ has gone and brought us a new rhythm.
Ecco, sulle note di CQ Serenade, con un po' di nostalgia veramente, ci lasciamo trasportare da questi bellissimi ricordi. Torniamo a noi, Lino, ti metto subito al torchio, facendoti subito delle domande che sappiamo interessare a parecchi radioascoltatori. Dunque, cominciamo col dire brevemente che nelle due precedenti puntate abbiamo toccato aspetti storici della radiotelegrafia marittima e continueremo così perché in effetti di storia stiamo parlando, almeno riferita al CW marittimo. Lino, in realtà, qual è stato il vero compito del CW? Perché la nascita del CW in mare?
Nei primi del Novecento, le navi di lusso iniziarono ad equipaggiarsi con le prime stazioni radio. E, come tutti sapete, la tragedia del Titanic nel 1912, mentre forse nessuno ricorda che il primo grande soccorso in radio si svolse un mese prima a causa dello sperolamento della nave italiana Florida con la nave inglese Republic, e poi altre navi come il Principe de
Sì,
Asturias e
certo.
tante altre. L'opinione pubblica spinse i responsabili che armavano le navi a dotare ogni imbarcazione di lungo corso di una stazione radio, perché questo era l'unico modo per avere e chiedere aiuto e poter salvare vite umane. Non bisogna scordarsi che allora i trasporti marittimi erano il mezzo principale con il quale grandi masse di persone si spostavano da un continente all'altro. Ricordo l'immigrazione di massa dall'Europa verso l'America e l'Australia. È
Accidenti.
importante precisare che prima dell'avvento della radiotelegrafia, quando una nave lasciava il porto, non se ne sapeva più nulla, fino a che non raggiungeva la sua prossima destinazione. Da lì poteva inviare comunicazioni all'armatore, alla sua agenzia e ai familiari dell'equipaggio. Occorre anche ricordare che il capo della spedizione, il comandante, perché di una spedizione si trattava, doveva anche occuparsi di trovare il carico da trasportare, magari
Sì,
anche
eh.
quello per il rientro della nave. Ogni compito era demandato a lui e l'armatore, il proprietario della nave, non avevano alcuna possibilità di conoscere se tutto si stava svolgendo bene. L'unica possibilità che avevano era sperare per il meglio.
Abbiamo capito che dopo gli inizi dei viaggi, di questi viaggi avventurosi, che erano affidati completamente al comandante, era necessario effettivamente adottare delle misure di sicurezza e quindi di soccorso. Sentiamo Lino.
Il soccorso in mare era diventato la priorità, ma naturalmente avendo la stazione radio a disposizione, anche il traffico commerciale divenne sempre più importante, man mano che le esigenze delle compagnie aumentavano.
Quindi la procedura di sicurezza fu necessariamente condivisa da tutto il mondo marittimo. Ma ti chiedo, c'erano delle regole particolari o comunque complicate da effettuare?
Le regole, pur essendo semplici ed intuitive, dovevano essere precise ed inequivocabili.
Ecco, facciamo un esempio, Lino. C'era una frequenza particolare dove svolgere le operazioni di soccorso?
Dopo vari esperimenti si definì che per la radiotelegrafia una frequenza particolare di 600 metri, esattamente la 500 kilocicli, che si prestava per essere usata per la sua caratteristica che consentiva un raggio di azione che andava da 0 miglia fino a circa 200-300 miglia marine, una copertura sufficiente per poter avere un soccorso immediato o nel più breve tempo possibile. Si stabilì anche che il segnale di soccorso dovesse essere formato da tre lettere legate insieme, cioè trasmesse come se fossero un segnale unico, non come fanno vedere in TV certi esperti che dicono che il segnale di soccorso in radiotelegrafia è il famoso SOS, trasmesse separatamente. L'SOS trasmesso come segnale unico in CW doppio produce un suono così particolare che non può essere assolutamente confuso con nessun altro. E vi assicuro che quando si ascoltava, nessun marconista poteva trattenere un certo brivido lungo la schiena. E fa esattamente così. E non il classico ti ti ta ta ti ti. È tutta un'altra faccenda.
Tuttavia, noi siamo abituati a vedere immagini in TV o a leggere degli articoli o dei racconti dove l'operatore radio si sgola invocando l'SOS ai 420.
Quando nei film si vede che il marconista in caso di affondamento prende il microfono e urla SOS, è solo una messa in scena.
Perfetto Lino, allora abbiamo lanciato questo SOS, ma dopo averlo fatto, come si doveva procedere?
Dopo il segnale di soccorso, seguito dal nominativo della nave, si doveva trasmettere il messaggio di soccorso. Quest'ultimo doveva obbligatoriamente avere dei dati ben precisi, il nome della nave, la posizione, la natura del pericolo e l'aiuto richiesto. Nel caso la nave in pericolo aveva del tempo a disposizione, prima del messaggio di soccorso e prima del segnale di soccorso, doveva lanciare il segnale di allarme.
Infatti ricordo perfettamente il discorso dell'allarme e dell'autoallarme, ne abbiamo parlato nella puntata precedente. Ricordo delle linee, delle 12 linee e dei campanelli che suonano in più zone della nave, tra cui la cabina del marconista. Bene Lino, ma in ogni caso, quando è il momento di lanciare questo SOS?
Si lancia soltanto se esiste una seria minaccia che la nave possa affondare, per qualsiasi ragione, per il mare in burrasca, per un incendio, per una falla, per una collisione, eccetera.
Save me.
non potevano di certo mancare le note del Titanic. Cosa accade alla nave che sta richiedendo soccorso? Come si comportano tutti gli altri?
Quando le navi delle stazioni costiere ricevono il soccorso trasmesso da una nave, devono al più presto possibile rispondere accusando ricevuta. La risposta deve contenere obbligatoriamente determinati dati: il nome della stazione radio costiera o della nave che ha ricevuto l'SOS, la posizione se si tratta di una nave e il tempo impiegato per arrivare sul posto. Potete immaginare in pochissimo tempo che tipo di traffico viene fuori.
Mayday, 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 this is Marcom, Sierra Lima Uniform mayday. Bravo in position 31 degrees, 31 decimal 5 minutes north, 049 degrees, 39 decimal 5 minutes west, fire on board.
Ecco, ma in tutto questo frastuono, questa confusione, direi anche un certo nervosismo, chi gestisce queste operazioni?
Chi regola tutto il traffico è di solito la nave in pericolo, se ne ha naturalmente la possibilità, ma se i suoi apparati principali non sono attivi o per qualsiasi altro motivo non ha la possibilità di farsi sentire da lontano, il comando delle operazioni viene assunto di solito da una stazione costiera, se questa è in zona, altrimenti qualsiasi altra nave che abbia la potenza giusta per farsi sentire meglio. Naturalmente, se la nave che comanda il traffico non è la nave in pericolo, per le esigenze di cui ho parlato prima, per farsi riconoscere dalle altre stazioni radio che non è lei la nave in pericolo, deve ritrasmettere ogni messaggio anteponendo le lettere DDD, delta 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 come mio nominativo,
pensa un po',
guarda caso, trasmesse come un segnale unico, questo per indicare che è una ritrasmissione. Il traffico commerciale non può essere più svolto sulla frequenza della 500 kilocicli, che ricordo, quando non c'è traffico di soccorso, tale frequenza è abilitata e adibita anche alla chiamata e alla risposta, ed anche ad altri avvisi generali come gli avvisi di sicurezza e d'urgenza, di cui parleremo dopo. Questo perché gli operatori in servizio in ogni stazione radio devono provvedere ad ascoltare sempre tale frequenza, perché se c'è un SOS, il tutto viene spostato sulla frequenza di 512 kilocicli.
Lino, questa è una mia curiosità, al di là della nostra radiotelegrafia, ma noi sappiamo che c'era anche la radiotelefonia, quindi ti voglio chiedere, le procedure erano diverse da quelle che erano fatte in radiotelegrafia?
Il traffico in radiotelefonia sostanzialmente è identico alle procedure radiotelegrafiche. Cambiano soltanto i segnali, infatti esiste sempre il segnale di allarme, ma questo è formato da due segnali sinusoidali di frequenza udibile ma differenti, tipo il suono prodotto dalle sirene della polizia. Il segnale di soccorso è il classico Mayday e la ritrasmissione è il Mayday Relay. Poi il traffico si svolge, o forse dovrei dire si svolgeva, sulla frequenza di 2182 kilocicli.
Ecco, per concludere l'argomento, finito il traffico di soccorso, si rientra automaticamente in una condizione normale?
Quando finisce il traffico di soccorso, sempre tramite la procedura internazionale con l'aiuto del codice Q, noi abbiamo la possibilità di chiudere il traffico di soccorso e iniziare il traffico normale. Ma le circostanze sono tantissime. Non è possibile qui dirle in radio qui in così poco tempo.
La sirena ci avvisa che stiamo giungendo in porto. È ora della sigla finale. Grazie Lino della piacevole compagnia, abbiamo toccato anche questa volta diversi argomenti, abbiamo più che altro focalizzato sul traffico di soccorso, mettendo così diciamo in pausa quello di urgenza e quello di sicurezza, che sappiamo essere importanti, infatti sarà proprio questo l'argomento della prossima puntata.
Mi auguro che questa puntata sia stata interessante. Ci risentiamo la prossima volta.
Grazie a te, Lino. A presto. Concludiamo anche questa terza puntata ringraziando la Italia Broadcasting Corporation che ci dà modo di parlare in questo spazio della radiotelegrafia marittima. Un carissimo saluto a tutti, 73 da Antonello Urbani. Ciao!